Il tenente colonnello chiese al capitano Bravini il nome di un altro ufficiale del battaglione da mandare sotto i reticolati. E senza resistenza il capitano Bravini suggerì il nome del tenente Santini e aggiunse che nessuno come lui conosceva il terreno. Il tenente Santini arrivò seguito dal suo portaordini e il tenente colonnello gli spiegò quello che si voleva da lui e gli chiese se volesse offrirsi volontario. «È un'operazione impossibile», disse Santini. «E poi è troppo tardi. E poi c'è troppa luce. Io non le ho chiesto», disse il tenente colonnello, «se sia presto o tardi. Io le ho chiesto se si offre volontario». «Signor no», rispose Santini. E allora il tenente colonnello guardò Santini quasi non prestasse fede alle sue orecchie. Poi guardò il capitano Bravini e poi guardò tutto il gruppo di ufficiali e di soldati che si erano addossati alla trincea ed esclamò: «Questa è una codardia!» Disse Santini: «Lei mi ha posto una domanda, io le ho risposto. Non è questione di codardia né di coraggio. Dunque lei non si offre volontario, sì o no?» «Allora io le ordino, dico le ordino, di uscire ugualmente». Il tenente colonnello parlava calmo. La sua voce aveva l'espressione come di una preghiera gentile. Quasi supplichevole. Ma il suo sguardo era duro. «Signor sì», rispose Santini. «Allora se lei mi dà un ordine io non posso che eseguirlo. Prenda le pinze!» Ordinò il tenente colonnello. Il tenente aiutante maggiore si avvicinò con le pinze e anche Santini prese le pinze. Si slacciò dal cinturone un pugnale viennese. Era molto pallido. Allora a un certo punto estrasse la pistola e scavalcò la trincea. Il portaordine, che nessuno aveva notato dopo il suo arrivo in compagnia del tenente, prese pure lui una pinza e uscì dalla trincea. Il capitano Bravini beveva dalla borraccia bello gonfio ed era giorno. E gli austriaci non sparavano, eppure i due avanzavano allo scoperto. E proprio in quel punto, tra le nostre trincee, quelle nemiche non vi erano più di 50 metri. Gli alberi erano radi e i cespugli erano bassi. Se si fossero buttati per terra sotto i cespugli, sarebbero potuti arrivare non visti almeno fino ai reticolati. Allora Santini rimise la pistola dentro la fondina e avanzò con in mano le sole pinze. E c'era vicino a lui il portaordine, anche lui aveva il fucile e le pinze. Traversarono piano piano, in silenzio, il breve tratto e si fermarono sotto i reticolati. Dalle trincee nessuno sparò. Santini fece con la mano un gesto verso il compagno: «Vieni qui, torna indietro, torna qui!» Forse egli pensava di poterlo perfino salvare, ma il gesto era il movimento stanco di un uomo ormai scoraggiato. Il soldato rimase al suo fianco e Santini si inginocchiò accanto ai reticolati e con le pinze iniziò a tagliare i fili. Il portaordine fece altrettanto e fu esattamente allora che dalla trincea nemica partì una scarica di fucili e i due stramazzarono al suolo. Emilio Lussu, Un anno sull'altopiano. Grazie.
Addio, mia bella, addio, che l'armata se ne va. Addio, mia bella, addio, che l'armata se ne va. E se non partissi anch'io, sarebbe una viltà. Ma se non partissi anch'io, sarebbe una vita. Non piangermi, oh tesoro, forse ritornerò. Non piangermi, oh tesoro, forse ritornerò. Ma se in battaglia mor, in ciel ti rivedrò. Ma se in battaglia mor, in ciel ti rivedrò. La spada e le pistole e lo schioppolo con me, la spada e le pistole e lo schioppolo con me. Ma allo spuntar del sole io partirò da te, ed allo spuntar del sole partirò da te. Addio, mia bella, addio, che l'armata se ne va. Addio, mia bella, addio, che l'armata se ne va. E se non partissi anch'io, sarebbe una vita. Ma se non partissi anch'io, sarebbe una vita.
Il 17 agosto 1896 la mia cara mamma, in avanzato stato di gravidanza, è partita dalle case di Grangette con un vaso di terracotta piena di minestra di riso e castagne monde, e ha portato tutto questo al mio babbo, che stava falciando il prato di montagna detto Bercia. Un'ora e mezza di cammino, tutto in salita. Dopo aver rastellato per tutto il pomeriggio e caricato due slitte di fieno, alle 20 in punto fu presa dai dolori di parto. Allora mio padre l'adagiò sopra il carico di fieno che aveva messo sulla slitta. E giù in velocità per raggiungere la casa. Mia zia andò da una vicina pratica per assistere le partorienti. Appena scoccata la mezzanotte, voilà, sono venuto al mondo, prematuro ma sano. Fossi solo un po' più piccolino del normale, ero il primogenito della famiglia. Fino a 5 anni sono rimasto con il gonnellino come fossi una bambina. E poi mi misero le baracche, quelle col di dietro rovesciabile per non farmi la cacca addosso. La culla dove dormivo non era più adatta da me, ero cresciuto, allora mi hanno messo a dormire con il nonno paterno 70enne, un uomo molto austero, che non si vedeva mai con il sorriso, che non sopportava che io facessi baccano. E si lamentava di me col babbo dicendogli che ero un galopin, un galopin. Così mio padre mi castigava tirandomi forte le orecchie di capelli. Ma è stato lui a 6 anni ad insegnarmi a leggere e a scrivere sopra un quaderno. Barre, aste, curve, circoli, barre, aste, curve, circoli. A 7 anni sapevo leggere e scrivere. I primi di giugno del 1903 ho incominciato ad andare al pascolo con le mucche, su in alto, 15 giorni in compagnia della zia. Poi fui lasciato con le mie 4 mucche in custodia. Un bastone di frassino, una tasca di tela tracolla con 4 pezzi di pane duro di segale, un po' di cacio in una tazza di metallo. Un coltello per tagliare il pane. Alle 7 del mattino, fuori le vacche dalla stalla! Volevo essere il primo per andare in alto, dal colle della Bercia fino al colle delle Serre. Avevo cura io delle mucche. Non le lasciavo mai andare nei luoghi pericolosi. Vivevo lieto e sereno come un uccello nell'aria, padrone di tutti i miei atti. Con la responsabilità di chi sapeva di avere in mano l'unico capitale della casa, le mucche. Solo quando la campagna era ricoperta di un bel manto di neve, allora fui inviato a scuola.
Gran Dio del cielo, se fossi una rondinella. Gran Dio del cielo, se fossi una rondinella. Vorrei volare, vorrei volare, vorrei volare in braccio alla mia bella. Prendi la secchia e vattene alla fontana. Prendi la secchia e vattene alla fontana. Là c'è il tuo amore, là c'è il tuo amore, là c'è il tuo amore che alla fontana aspetta. Prendi il fucile e vattene alla frontiera. Prendi il fucile e vattene alla frontiera. Là c'è il nemico, là c'è il nemico, là c'è il nemico che alla frontiera aspetta. Là c'è il nemico, là c'è il nemico, là c'è il nemico che alla frontiera aspetta.
A 8 anni venne inviato a scuola, seconda elementare, tutto risolto, facilità, grazie alle lezioni del nonno. Ma io a scuola andavo volentieri, per quanto il maestro Carneri, mio patrino, fosse molto severo. Carneri. Tutti con la legna sotto il braccio per scaldare l'aula. Un pezzo di pane di segale che si consumava all'uscita della scuola e poi da casa a scuola 3/4 d'ora di cammino. Nei primi anni di scuola, quando nevicava, mio padre mi caricava sulle spalle, ma io volevo andare a scuola. Eravamo una 60, tutti maschi, un solo maestro con 3 classi. Passato l'esame con dei bei voti, l'attestato. In terza, proporzioni, frazioni, regole di interesse di sconto, società,
radice quadrata. Mio padre non aveva denaro per le spese scolastiche, così a 13 anni, con grande rincrescimento, dato addio alla scuola. E allora, mattellare, falciare, rastellare. Alla fine sono diventato un garzone di un calzolaio. Cucivo le pezze delle scarpe, facevo zoccoli, ma mai le scarpe. Così poi sono ritornato in famiglia, mio nonno ormai era morto. Allevavo dei conigli che erano delle bestie, 3 chilogrammi, una testa così. Iniziavo a farmi giovanotto e così mi piacevano le ragazze, ma ero timido, riservato. Il sesso per me era un enigma, solo a parlarne era cosa proibita e peccaminosa.
Oi Angiolina, bella angiolina, innamorato io son di te, innamorato dall'altra sera quando venni a ballar con te. E lascia me solo la veste rossa, lascia messo la veste rossa e le scarpette con le rose, e le scarpette con le rosette fatte apposta per ben ballare. E le scarpette con le rosette fatte apposta per ben
qui non si scherza più. Qui ci sta da una parte o dall'altra. Il 1° agosto del 1914 inizia la prima guerra mondiale. Il 16 settembre del 14 siamo andati a Cuneo per la visita di Donità, primo reggimento alpine. Equipaggiato numero 535 matricola, assegnato 118esima compagnia, battaglione Monte Clapier. 118 compagnia, battaglione Monte Clapier. Dopo 4 mesi di istruzione, 26 maggio del 15, il battaglione era partito per il fronte. Quella lunga tradotta che trasportava gli artiglieri e gli alpini fino al massacro sui sacri confini. Attraversata l'Italia settentrionale fino in cima alla Valpella, ci siamo fermati a Dogna, in Carnia, una valle profonda dove già fiorivano i ciliegi, montagne aspre a picco, su in alto copiose masse nevose che mantenevano la calma del fronte. L'Austria aveva scatenato un'offensiva sul Trentino con lo scopo di chiudere come in una sorta di mossa l'armata del Carso. Dopo pochi giorni, con lo zaino in spalle, una lunga marcia di 70 chilometri per arrivare al fronte, durante il percorso avevamo i piedi marci di sudore. non ci reggevano più. Ci facevano sostare vicino dei torrenti per fare i bagni ai piedi, per lavare le pezze nere rese ruvide dal sudore. E alla fine siamo arrivati ai piedi del Monte Maggio. Su in alto, sui monti, si scorgeva il fumo e la terra sollevata dalle granate nemiche e si sentiva il rombo. Scendevano dall'alto tra i pini i soldati, chi con la testa o con l'abbraccio fasciate, e altri sulle barelle trasportate da portaferiti, i fanti della 101ª, 102ª. Era la brigata Clapiez che dava loro il cambio, perché ormai quelli erano decimati. Approfittando della notte ci siamo portati fin sotto le linee nemiche. Minacciati d'accerchiamento, venne l'ordine di retrocedere, un plotone alla volta. Dietro di noi c'era una zona ripida, tutta rocciosa, come le balsaie di Elba. Di corsa, nel buio della notte, in tanti cadevano dei burroni. Al velo d'astico e ad Assiero gli abitanti avevano abbandonato le case e avevano lasciato tutto. Svuotate dai militari, ubriachi con il vino e i liquori rubati nelle cantine. Dopo un giorno di riposo abbiamo preso posizione sul Monte Cimone Salvatore. 25 e 26 maggio avevamo i bosniaci a 10 metri. Li vedevamo. 10 metri. Con sul dorso zaini con il pelo rossiccio. Avanzavano verso di noi, facendosi scudo di grossi abeti. L'artiglieria nemica non ci dava tregua. Ho visto soldati tagliati in due con l'interiore fuori, colpiti dai proiettili dell'artiglieria. Due giorni dopo fumo trasferiti sul Priaforà. E sul Priaforà nella notte ci fu una grandinata con un freddo pungente che alla fine mi sono gonfiati i piedi. Venne ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, rimasto lì tre giorni, poi raggiunto la mia compagnia e il giorno dopo ancora sul treno per la Valsugana, via verso Pribolano, e di lì una lunga marcia verso le barricate. In un luogo che non ricordo ci hanno fatto depositare gli zaini uno sull'altro come un letamaio, rimasti solo con il rotolo, mantellina, coperta, tascapane, fucili, giberna, munizioni. Ci hanno portato quatti quatti in vicinanza della trincea nemica, e di notte c'era la corvea a portare i rotoli di filo spinato, i paletti di ferro e di legno per i zappatori che sistemavano uno a uno la nostra linea. Turni di sentinella, sovente in pattuglia, per fornite di grandissime tenaglie e taglia reticolati, poi tubi riempiti di gelatina che si portavano di notte sotto i reticolati nemici, che erano però forniti di segnali. A quel punto iniziava un casino infernale, una fucileria da ambo le parti, pipo, pipo, non si capiva più niente, e fuochi di bengala e cannonati che duravano ore. E nell'ordine di avanzare in pieno giorno, su un pianoro scoperto, privo di alberi e di cespugli. Il primo a procedere fu uno zappatore, poi uno alla volta di corsa. Ma facevano pochi passi ed erano colpiti a morte dai cecchini scelti che sparavano precisi. I primi a cadere erano Migliore, Donadio, poi tutti gli altri, di seguito loro un maggiore bello ufficiale che col suo bel pizzo al mento si mise col cannocchiale a osservare le posizioni nemiche e non guardare col cannocchiale. Gli avevano detto non guardare col cannocchiale, e lui bello col pizzo al mento. Una pallottola d'onduno colpì in piena fronte, cade di verso e venne portato via coi teli della tenda. Il tenente dotto di Bove sospese l'avanzata in pieno giorno e ci fece rimanere una conca al coperto fino a notte, protetti dall'oscurità. Ci portammo poi in prossimità delle linee austriache. Mai il nemico non era scemo, se ne accorse, e quindi ci ha dato il contrattacco. E giù, granate, pallottole che fischiavano davanti e dietro, in tutte le direzioni. Il fuoco cessò verso il mattino. Vidi a pochi metri da me un alpino inginocchiato vicino ad un muretto in posizione per sparare. L'ho toccato, credevo che dormisse, ma invece era morto. Colpito probabilmente da una pallottola sparata dai nostri in quel gran casino di quella notte. Alla fine il nemico venne respinto. Io non ho mai saputo il nome del compagno d'armi morto vicino a me. Era un riformato alla leva, preso in seguito ed inviato a rafforzare le nostre compagnie decimate dalla guerra. La prima guerra mondiale, la guerra degli ultimi. Grazie.
Capitan della compagnia, il è ferito e sta per morire. E manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda dire che non hanno scarpe per camminare. O con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Cosa comanda, signor capitano, e noi adesso siamo arrivati. Ed io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia tagliato. Il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma che si ricordi del suo figlio, il quarto pezzo alla mia bella che si ricordi del suo primo amore, l'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fior, l'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fior.
Massimo Primiero. Andiamo avanti e fummo spostati verso Monte Chiesa, Cima Caldera, Cima Monici. Per la guerra, annesi come la vanghetta e il picozzino erano come giocattoli da bambino. Nel duro terreno non servivano a niente. Con sacchetti di sabbia facevamo ridotte. Durante un bombardamento dietro una ridotta si è messo il tenente Lamberti, che tremava dalla paura. E io fuori davanti al suo corpo per fargli da scudo. La guerra che mi rendeva sempre di più inconsapevole. La sera del 23 luglio del 16 sull'altipiano ci fu un temporale spaventoso e dentro nella trincea c'era soltanto melma gelida. È arrivato il rancio, il rancio! Da quante ore nelle marmitte di cottura faceva schifo la poltiglia di riso. Il caporale Inaudi di Acciglio a un certo punto ha distribuito a tutti vino, tabacco e delle castagne secche. L'ordine era di partire in fila indiana senza far casino. Giunti sotto la linea nemica ci siamo messi in ordine sparso. Allora il tenente ci disse: state calmi. Tra 10 minuti diamo l'assalto al nemico. Ed ecco un grandissimo disastro scoppiare proprio sul nostro plotone, morti e feriti, compreso io. Ho sentito un colpo di mazza sul piede sinistro, cadevano ceneri, schegge che facevano scintillare perfino i sassi colpiti. Dappertutto lamenti di moribondi e di feriti. Chiamai l'amico Claro, Claro. Mi tolse la mulattiera, la scarpa, la pezza ai piedi, poi mi medicò con il pacchetto di medicazione. Era proibito portar via i feriti, venivano poi raccolti dai portaferiti, ma lui mi caricò sulle spalle, mi portò lassù, su un cocuzzolo, mi baciò e poi tornò al reparto. Seppi che pochi giorni dopo in un'imboscata fu fatto prigioniero. Dal cocuzzolo dove mi aveva portato Claro sono scivolato per più di un'ora sul dosso tenendo il piede ben alzato. Fui caricato sopra una barella coperta da un telo perché pioveva e portato poi all'ospedale da campo 155. Un infermiere mi tenne sulla ginocchia e un maggiore medico mi tolse la scheggia dal piede. Non feci un grido di dolore. Alla fine il maggiore mi regalò dei cioccolatini. Ma non era finita. Venimmo trasferiti a Caselette, 469esima compagnia mitraglieri, piemontesi, liguri e toscani, tutti insieme. E con me c'era Teresa, la mula, che portava l'arma della mia squadra. In molti si attaccavano alla sua coda, Teresa. Pensate, il 18 agosto del 17 compivo 21 anni. E pensavo di finire da quelle parti ormai la mia esistenza. Terminati gli spari subito verso il fiume, verso una passerella composta di assi allungati e traballanti. I primi a passare vennero scaraventati dentro nell'acqua e poi uccisi dalle fucilate dei cecchini. Allora fermi tutti, fermi tutti! Una alla volta attraversammo ancora la passerella, ormai non ce la facevo più, ero sfinito, sfinito per la sete. Riempì il casco con l'acqua dell'Isonzo e ne bevvi così tanta da farmi gonfiare lo stomaco. E questo è il punto della guerra. Quando andavo dall'altra parte trovammo le trincee nemiche che erano state travolte dalla nostra artiglieria, che erano belle, munite di acqua, di latrine, tavolini, ogni metro una feritoia precisa, come gli austriaci. Cazzoni precisi, feritoia, un metro. Il giorno dopo, tutti all'attacco. Sentivamo gridare forte, forza Cadore! Noi con le mitraglie in funzione sparavamo sul fianco del monte, dove il nemico cercava di incunearsi individuati dall'artiglieria nemica, alla fine bersagliati da granate, morti e feriti. L'esercito italiano si era inoltrato sulla Basizza per più di chilometri facendo molti prigionieri. E a un certo punto però venne l'ordine di indietreggiare. Tutti indietro! Per paura di essere circondati. Dalla voce dei fanti si sentiva dire che il nemico preparava una grande offensiva che scattò puntualmente il 24 di ottobre. Dopo alcuni giorni di riposo abbiamo preso parte alle azioni sul Monte Cavallo, sul Fratta, e nel trasferimento vicino a Gorizia un camion ha tolto lo zocco a Teresa, che purtroppo fu abbattuta a colpi di rivoltella. Quella scena mi ha fatto molta, molta pena. Eravamo comandati dal tenente Mazzola Achille. E intanto gli austriaci sparavano e io ero capo arma. E allora mi ordinarono di piazzare la medaglia allo scoperto. A un certo punto ho fatto un'osservazione, tipo: non ho paura. Lei però venga con me lì vicino, col cannocchiale, a sorvegliare il tiro. Quando il tenente gli chiese: ma hai paura? Sparavo sul Monte Nero, dove avanzavamo. Facevano un tracciato di terra ai nemici sopra uno strato di neve fresca. E intanto granate, una sempre vicina all'altra, ci minacciavano. Il capitano capì, mi lasciò spostare l'arma sulla cresta, ancora più al coperto. E poi un attimo dopo che mi ero spostato, la piazzola fu colpita in pieno da una cannonata. E il capitano mi disse: guarda, sei lì là! E io risposi: non sarei stato il solo morto. Il capitano non capì, o forse fece finta di capire. Era la sera del 24 ottobre e nella notte ho visto le fiamme a Caporetto. Allora ho avvisato il capitano e lui mi disse: shh, sta zitto, altrimenti ti sparo. Io gli risposi che volevo confidarmi con lui. Ci sono le fiamme a Caporetto, non volevo sobillare i soldati. Ci sono le fiamme a Caporetto, stiamo perdendo. Il giorno 25 mi mandò a vedere le ridotte d'artiglieria, dove è tutto abbandonato. Sono tornato a riferire al comandante: di fronte il nemico avanzava senza incontrare alcuna resistenza. E la sera del 25 giunsero soldati sbandati, da cui un maggiore che ci disse: ma ancora non avete capito, siamo circondati da 48 ore, tutti i ponti distrutti, fracassate le armi, buttate via bombe, rivoltelle, rasoi. Quello fu per me il secondo grande dolore in guerra. Levai subito l'otturatore, scavai un buco con il picconcino e alla fine lo interrai. Grazie.
Questa terra è un cielo che cerca il sole. Fin dentro al mare, dentro ai tuoi occhi, chiunque tu sia, questa terra è tua, questa terra è mia, questa terra è un pezzo di pane alpino. Madre forte del sangue mio contadino, questa terra è un fiume che segue la sua via, questa terra è tua, questa terra è mia, questa terra è un campo buono per lavorare. È una casa in pezzi che è da ricostruire. questa terra è un padre che torna a casa sua. Questa terra è tua, questa terra è mia, questa terra è porta che tu devi aprire ad ogni figlio del mondo che ci saprà bussare. Questa terra è un vento che bacia la sua via. Questa terra è tua, questa terra è mia, questa terra è un cielo che cerca il sole dalle montagne fin dentro al mare, dentro i tuoi occhi, chiunque tu sia. Questa Italia è mia.
Alla fine il maggiore ci ha incolonnati, lui in testa alzando uno straccio bianco in segno di resa. Il nemico ci sparava ancora da sopra, non mollava. Scendemmo scortati dai tedeschi con la baionetta in canna. Lungo il cammino ho visto tanti cannoni nostri, lucidi come specchi, con tanti proiettili abbandonati al fianco. Fu un lungo, lunghissimo cammino sotto una pioggia scrosciante, una pancia vuota. La notte ci fermava in un prato uno contro l'altro con un gregge di pecore inzuppati d'acqua. Giungevano interi battaglioni nemici che con l'aria spavalda ci frugavano le tasche e ci rubavano tutto. Poi, inoltrati in Austria, formarono delle compagnie. Quella in cui venni assegnato raggiunse i monti della Carinzia. Fummo adibiti a trasportare i loro cannoni nel Veneto, contro i nostri. Dal mattino col cielo stellato fino a notte, due patate, poco pane. Si dormiva dentro una baracca fumosa su dei castelli di legno, alti fino al soffitto. Poi venne aggregato ad un altro reparto di prigionieri. Il treno si fermò 2 ore a Vienna, poi ancora avanti verso Budapest, dove alla fine venne internato nei lager di Somoria, matricola 012247. Baracche e assi messi sul suolo da ambo le parti del locale. Senza pagliericcio si moriva di fame, una ringa, una zuppa di detriti di fieno dentro qualche pezzo di barbabietola, una pagnotta in sei, via, pidocchi. Dopo 2 mesi di lager i più robusti morivano, 20 al giorno, ogni 1200 internati. Poi rientro in Italia, all'ospedale, l'arrivo ad Elva, il congedo. Un mattino dopo il 4 novembre, giorno della vittoria. Giorno della vittoria. Certe volte sono parole grosse, giorno della vittoria. Dopo tutti quei milioni di morti. Pulendo i viali vicino al campo, vidi per terra le mostrine che i soldati portavano sul kepi. Il nome dell'imperatore Francesco Giuseppe. Il giorno dopo, non più ordine di servizio, liberi. Però nella notte seguente e nei giorni successivi fischiavano ancora le pallottole. Si combattevano ancora tra di loro. E chi voleva l'Ungheria libera e chi unita all'Austria? Le sorti della guerra erano a noi incognite, ma si sentiva nell'aria il crollo dell'impero austriaco. La sera del 15 febbraio del 19 riabbracciavo la mia mamma, fratello e sorella, dopo 23 mesi che non li avevo più rivisti. Il 31 dicembre del 19 ho avuto termine il mio servizio militare, della durata di anni 4 e giorni 50. E poi è arrivato il dopoguerra. La crisi, la scelta obbligata e dolorosa di dover andare a lavorare in Francia come immigrato clandestino. Se lo ricorda bene l'alpino Pietro Antonio Bruna Rosso, quel lungo viaggio. E scrive in questo bellissimo diario: lasciamo la piccola Andrettina di 7 mesi in custodia la mia mamma e sorelle e noi nella notte al chiaro di luna oltrepassammo il colle, riuscendo ad evitare le guardie di frontiera, giunti a Château de Chera. Incontrati i gendarmi, mia moglie si nascose nell'officina di un fabbro. A me dissero di tornare in Italia, finsi di acconsentire, ma in realtà prendemmo la prima corriera che passava da lì. Scesi poi a Gappa, e prendemmo il treno per Avignone. E poi arrivarono gli anni del fascismo. Pensate a un uomo come l'alpino Pietro Antonio Bruna Rosso, quante ne ha sentite, quante ne ha viste. E le violenze delle squadracce fasciste del 21. E la marcia su Roma del 1922. E i numerosi delitti come quello di Giacomo Matteotti. E i lunghi, lunghissimi anni del regime, il carcere, l'esilio, il confino, le condanne a morte degli oppositori, l'emanazione delle leggi razziali contro gli ebrei nel 38, la fame, la sete, la povertà di un intero popolo, la seconda guerra mondiale. Sentite in quest'altra lettera, un pezzo del diario, come appaiono profetiche, dette oggi queste parole. L'8 febbraio 1926 mia moglie Maria diede alla luce la seconda bambina, a cui venne dato il nome di Paolina Onorina, d'aspetto molto robusto. Io ero ammalato, fui mio padre che andò a denunciarla in municipio e a portarla a battezzare, fu lui il suo padrino. Io e mia moglie contentissimi che fosse nata femmina e i miei genitori si aspettavano un maschietto per la continuazione del cognome di famiglia. Io invece al contrario. Avevo sofferto in guerra, troppo. E i nati maschi da allora furono nuovamente carne da cannone nella seconda guerra mondiale. Punto. Carne da cannone. Pensate ai bombardamenti, alla distruzione delle città, pensate a questa città. Pensate alla resistenza, alle torture subite dai partigiani, dalle tante polizie segrete e compagnie di ventura della Repubblica Sociale Italiana. Pensate alle 2274 stragi nazifasciste contro i civili, i cui fascicoli sono stati scoperti da un grande uomo che è morto oggi pomeriggio, si chiamava Franco Giustolisi. Scusate, un applauso. Un grande uomo e un grande giornalista che aveva scoperto insieme a me e a pochissimi altri il cosiddetto armadio della vergogna, dove vennero ritrovati soltanto nel 1994 nella sede del Tribunale Militare di Roma i nomi e i cognomi di tutti gli assassini. E noi siamo qui questa sera per non dimenticare.
I
Il ragazzo camminava con la neve nella gola. La strada era solo nebbia scura e i soldati cadevano cento l'ora. Tenente degli alpini, capo di muli e contadini, di cento pazzi senza alcun perché, nel gennaio del 43. Il ragazzo respirava con la neve dentro agli occhi, con la fame che spaccava il cuore ed il vento sfondava su da loro. Diceva: se ritorno a casa, se mai ritorno ancora intero, oggi ho capito a chi dovrò sparare, sparare per davvero. Annina, Annina, se mi pensi ancora, Annina, Annina, se mi puoi sentire, vorrei buttare questi stracci e far l'amore con te sull'erba del cortile. Se ogni giorno penso chi sarà, a chi di noi si salverà, a chi di noi domani combatterà per pane, giustizia e libertà, per pane, giustizia e libertà. Così il ragazzo tornò indietro, senza regali e pesi al petto. Gli dissero: non dirlo in giro, non crederanno quel che avete fatto. Venuto prese il suo fucile per il sentiero lungo il fiume, e se lo portò via con sé a fine estate del 43. Annina, Annina, sono qui in montagna e il mio Piemonte mi dovrà sentire. Sai, adesso guido la mia banda e tiro in faccia chi ci mandò morire. Lo faccio per quei ragazzini e per i muli contadini, e lo farò finché non ci sarà pane, giustizia e libertà, pane, giustizia e libertà. E venne ancora aprile, quando le langhe sono un fiore. Venuto torno a casa sua e seppellì il bosco il suo fucile. Ora le strade erano piene e i sorrisi erano chiari, ed il ragazzo beve alla sua vita, disse: la guerra è davvero finita. Oh Annina, Annina, un giorno sarò scrittore per non spegnere gli occhi e per non scordare. Annina, Annina, io sarò la voce di chi non ha niente, che non sia una croce, e girerò per le mie valli finché la forza reggerà, e lo farò finché non ci sarà pane, giustizia e libertà, pane, giustizia e libertà.
Pensate a un uomo come l'alpino Nuto Revelli, che passa dalla disfatta dell'Armirie in Russia alla resistenza nell'Alto Piemonte. Pensate quante ne hanno viste e sentite una ventina d'anni dopo i soldati contadini italiani mandati a fare la campagna di Russia. Il duce del fascismo italiano aveva dichiarato, con una delle frasi più ciniche e criminali della nostra storia: ho bisogno di qualche migliaio di morti per poi sedermi al tavolo della pace. Il risultato, prima sul Don e poi durante la tragica ed eroica ritirata degli alpini, furono centinaia di migliaia di morti e di dispersi. Vorrei concludere questo spettacolo con un pezzo di uno dei grandi scrittori del Novecento, uno di quelli che ha raccontato la storia degli alpini prima e dopo e durante, perché era un alpino, e si chiamava Mario Rigoni Sterna. E nel suo Sergente scriveva: allora mi accorgo dell'uomo morto sulla soglia e vedo che lì vicino al pavimento è tutto rosso di sangue. Non so dire quello che ho provato, se vergogna o disprezzo di me o dolore per loro o per me. Mi precipitai fuori come se fossi io il colpevole. Ecco, fuori c'è la donata. Questa volta era davanti alla chiesa. Si vedono abbandonati dei camion italiani carichi di sacchi di patate secche tagliate a fette. E sulla neve ci sono pure due botti di vino. Una è sfondata con dentro il vino gelato, tutto a scaglie rosse. Allora mi riempio la gavetta di scaglie rosse, me ne metto qualcuna dentro nelle tasche, qualcuna in bocca. Un ufficiale dice: state attenti, potrebbe essere avvelenato. Ma non era avvelenato. I tedeschi si prendono tutti i prigionieri russi che abbiamo fatto. Si allontanano e poi sentiamo numerose raffiche e qualche colpo. Nevica. Mario Rigoni Sterna, il sergente. Grazie a tutti.
Quando andavo a trovare Mario Rigoni Sterna nella sua baita d'Asiago, quando camminavamo insieme in mezzo all'inizio del bosco, e riuscivo a strappargli qualche parola, e non c'era bisogno di dire niente di più, gli facevo sentire anche, per esempio, una canzone come questa, che poi ho fatto in tutte le latitudini possibili, ma che ho fatto fondamentalmente nella mia lingua, che era anche la sua, che è il veneto. E proprio Rigoni mi diceva: in che lingua pensi che noi parlassimo quando eravamo in Russia, quando provavamo a portare a casa la pelle? Quale lingua pensi che noi conoscessimo? In che modo noi potevamo scherzare, ridere, piangere? In che modo, in quale lingua potevamo bere? E così questa canzone diventò da italiana, in italiano, che era all'inizio, in buona parte in veneto, ma non credo che ci sia tanto bisogno di tradurla. Si chiama La strada del Davai. Il Davai era una parola che usavano i soldati russi, e vuol dire vai avanti verso i prigionieri di guerra italiani. E fa così. Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera, e quanti occhi senza niente accanto a me. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. Sono sulla strada, la strada del Davai. Mamma e dice che i russi se buoni, che li se contadini come noi italiani. Ma vedo i grandi carri armati e non li sembra mai finire. Ti sa mamma sento fiol, fermo a morire.
Mamma, chi lo sa, son combattente. Questa no se guerra, se parla sente. Neanche la slita ga più il fia, e noi non se fermemo mai lungo la strada del davai.
Sarà forse alla finestra e mi daria dell'oro par del pan con la minestra e par poter dormire al caldo e tornar verso casa mia. Mamma cara, la guerra è una malattia.
Mamma, quanto freddo e quanta neve, che se che sei un buon Dio lui forse non ne vede. Mi non so cosa fa su qua, lontano dalla terra mia. Mamma cara, la guerra è una malattia. Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera. E quanti occhi senza niente accanto a me. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. Son sulla strada del davai. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. Son sulla strada del vai.
Massimo Primiero, Fulvio Bella, Fulvio Bella, un applauso. 1914-1918, la guerra degli ultimi. Grazie alla COP e grazie al Teatro dell'Elmo. Grazie a tutti.